Era una povera stanza di pescatori, ingombra di un immenso letto nel quale, sotto una coperta di seta gialla, giaceva, uomo o donna, un vago essere umano. La testa, affondata in una candida cuffia orlata di merletti e stretta sotto il mento da un largo nastro azzurro, posava in mezzo a un ampio e gonfio guanciale dalla lucida federa di seta bianca, come una testa mozza in un piatto d'argento. Nel viso, bruciato dal sole e dal vento, splendevano gli occhi grandi e scuri. Aveva la bocca larga, dalle labbra rosse, ombreggiate da un paio di baffetti neri. Era un uomo, senza dubbio, un giovane di non più di 20 anni. Si lamentava cantando a bocca aperta e dondolava la testa qua e là sul guanciale. Agitava fuori dei lenzuoli le braccia muscolose strette nelle maniche di una femminile camicia da notte, come se non potesse più sostenere il morso di qualche sua crudele doglia. E ogni tanto si toccava con ambe le mani, cantando «Oi, oi, misera me!» il ventre stranamente gonfio, proprio il ventre di una donna incinta. Intorno al letto, Jean-Louis e i suoi amici si agitavano premurosi e spaventati, come in preda all'angoscia che stringe il cuore dei familiari intorno al capezzale di una partoriente, e quale rinfrescava con pezzuole bagnate la fronte del paziente, quale, versato in un fazzoletto aceti e aromi, gliela accostava le nari, quale preparava asciugamani, garze, bende di lino, quale si affaccendava intorno a due catinelle dove una vecchia dal viso grinzoso e dai grigi capelli arruffati, con gesti lenti e studiati, in contrasto con l'angoscioso dondolar del capo, con i sospiri affannosi che traeva dal petto, con gli sguardi imploranti che alzava al cielo, andava versando acqua calda da due brocche che sollevava e abbassava ritmicamente. Tutti gli altri correvano senza posa qua e là per la stanza, incrociandosi, urtandosi, stringendosi il capo fra le mani e gridando «Mon Dieu, mon Dieu!» ogni volta che il partoriente gettava un urlo più acuto o un gemito più straziante. In piedi, in mezzo alla stanza, con un enorme pacco di cotone idrofilo stretto fra le mani, dal quale con gesto solenne veniva traendo larghi fiocchi di bambagia che lanciati in aria gli ricadevano intorno lentamente come una tiepida neve da un cielo luminoso e caldo, George pareva la statua dell'angoscia e del dolore. «Oi, oi, misera me!» cantava il partoriente, picchiandosi con ambe le mani nel ventre gonfio che risuonava come un tamburo e il tonfo profondo di quelle forti dita di marinaio in quel ventre di donna incinta suonava crudelissimo a George, che chiudeva gli occhi smorto in viso e tremante e gemeva «Mon Dieu, ah, mon Dieu!» Non appena Jean-Louis e i suoi amici si accorsero di noi, che fermi sulla soglia contemplavamo quella scena straordinaria, ci furono addosso con un grido solo e con timidi gesti, con violenza pudica, con 100 specie di smani e di mossette graziose, con leggere toccatine che parevano carezze, con sospiri che parevano di spavento ed erano quasi di piacere, tentavano di spingerci fuori della porta. E sarebbero forse riusciti nel loro intento se all'improvviso un grido altissimo non fosse risuonato nella stanza. Tutti si voltarono e con un mugolio di dolore e di spavento si avventarono al letto. Pallido, gli occhi sbarrati, le due mani strette intorno alle tempie, il partoriente sbatteva il capo qua e là sul guanciale, gridando con voce acutissima. Una bava sanguigna gli schiumava intorno alle labbra e grosse lacrime gli solcavano il bruno e maschio viso, imperlandogli i neri baffi. «Cicillo, Cicillo!» gridò la vecchia gettandosi sul letto e ficcate le mani sotto le lenzuola, soffiando, facendo schioccare la lingua, sconciamente rumoreggiando con le labbra, stralunando gli occhi e traendo su dal profondo del seno gorgoglianti sospiri, andava travagliando intorno a quel gonfio ventre che ora si alzava, ora si abbassava, dondolando goffamente sotto la coperta di seta gialla. Ogni tanto la vecchia urlava «Cicillo, Cicillo, non aver paura, ci son ghi a ca!» e pareva che, afferrata con le due mani qualche schifosa bestiaccia nascosta sotto le coltri, tentasse di strozzarla. Cicillo giaceva a gambe larghe, schiumando dalla bocca, invocando «San Gennaro, San Gennaro, aiutatemi!» e sbatteva la testa qua e là con cieca violenza, invano trattenuto da George, che piangendo e con suavissima tenerezza abbracciandolo, badava a impedire che si ferisse il capo contro i ferri del letto. A un tratto la vecchia si mise a tirare a sé con ambe le mani qualcosa fuor del ventre di Cicillo e finalmente con un grido di trionfo strappò, sollevò in alto, mostrò a tutti una specie di mostriciattolo di colore scuro, dal viso grinzoso sparso di macchie rosse. A quella vista tutti furono invasi da una gioia furiosa, si abbracciavano l'un l'altro lacrimando, si baciavano in bocca e saltando e gridando si stringevano intorno alla vecchia che, ficcate le unghie nella scura e rugosa carne del neonato, lo andava sollevando al cielo quasi lo offrisse in dono a un qualche dio e gridava «O benedetto dalla Madonna, o figlio miracoloso!» finché tutti, come invasati, si misero a correre qua e là per la stanza, a fare il verso del bambino appena nato, a frignare, a piangere con voce acutissima, allargando la bocca fino agli orecchi e stropicciandosi gli occhi con i pugni chiusi. Strappato alle unghie della vecchia e passando di mano in mano, il neonato giunse finalmente al capezzale di Cicillo, che drizzandosi a sedere sul letto, il bel viso maschio e baffuto, illuminato da un dolcissimo sorriso materno, apriva le muscolose braccia al frutto delle sue viscere. «Figlio mio!» gridò. E afferrato il mostriciattolo se lo strinse al seno, se lo strofinò contro il villoso petto, gli coprì il viso di baci, se lo cullò a lungo fra le braccia, canterellando, e alla fine, con un bellissimo sorriso, lo tese a George. Quel gesto, nel rito della figliata, significava che l'onore della paternità aspettava George, il quale, accolto nelle aperte mani il neonato, si mise a palleggiarlo, a vezzeggiarlo, a baciarlo, mirandolo con occhi ridenti e lacrimosi. Io guardai il bambino e inorridii. Era un'antica statuetta di legno, un feticcio rozzamente scolpito, e pareva uno di quei simulacri fallici dipinti sulle pareti nelle case di Pompei. Il capo aveva piccolissimo e informe, le braccia corte e scheletriche, il ventre gonfio enorme e dal basso del ventre sporgeva un fallo di grossezza e di forma mai viste, quasi la testa di un fungo velenoso, rossa e sparsa di macchioline bianche. Dopo aver mirato a lungo il mostriciattolo, George se lo accostò al viso, appoggiò le labbra sulla testa di quel fungo e l'andava baciando e mordendo. Era pallido, sudato, ansante e gli tremavano le mani. Tutti gli si strinsero intorno squittendo, sollevando e agitando le braccia e facendo a gara per baciare quello schifoso fallo con un furore che aveva del meraviglioso e dell'orribile. In quel momento, dal fondo delle scale una voce forte gridò «I spaghetti!» e un odore di pasta cotta e di salsa di pomodoro entrò con la voce nella stanza.